sembra di vedere il nostro fratello che dopo l'intervento per la prima volta è qui in chiesa, Signore, a ringraziarti, a lodarti. Grazie, Signore, anche per altri fratelli che vediamo, Signore, come, Signore, ognuno di noi siamo importanti agli occhi tuoi. Il fratello Adamo, Signore, che è un piacere vederlo. E grazie, Signore, per tutti quelli che, Signore, questa mattina sono contenti di essere nella tua presenza. Grazie per tutti quelli che sono affamati della tua parola, perché tu sazi coloro che hanno fame. Grazie, Signore, per tutti quelli che sono aperti a qualunque cosa tu voglia dire attraverso la predicazione della parola, e per la nostra crescita, per fare avanzare il nostro spirito nel regno e poter essere quello che tu ci chiami ad essere, più che vincitori in ogni situazione. Grazie, Signore, ancora per come ci guidi e ci illumini attraverso la rivelazione dello Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 24, dal verso 25, leggiamo fino al verso 32. Il titolo è: Dove stai andando? Con un punto di domanda o interrogativo, come volete. Allora egli disse loro: O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti. Egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Stiamo parlando dei due discepoli nella via di Emmaus. Questi due uomini che erano mesti, dice la parola. E quando Gesù li incontrò, gli fece la domanda dicendo: Perché siete tristi? Perché siete mesti? E quelli dicono: Ma come? Tu non sai niente. Viene da ridere. Tu non sai niente. E gli raccontano tutto quello che era successo a Gesù, senza vedere che stavano parlando con lui, perché non lo hanno riconosciuto. E gli raccontano della loro speranza svanita, gli raccontano di la loro delusione, di tutto quello che loro si aspettavano e che ora è tutto sfumato. E quindi stavano andando a casa, stavano ritornando delusi, confusi, scoraggiati. E Gesù è lì, vicino a queste categorie anche di persone, e gli chiede: Ma perché siete tristi? Perché? E comincia ad aprire le scritture. Che bella questa cosa. Che vuol dire che gli aprì le scritture? Glieli espose in una maniera tale che loro capivano, che i loro occhi si aprivano, la loro mente si illuminava e comprendevano la verità di Dio. Io credo che ognuno di noi abbiamo bisogno che si aprano le scritture nel nostro spirito. Per aprire la scrittura vuol dire che si deve questa parola illuminare così tanto che tutto il buio che c'è dentro di noi deve essere illuminato, deve andare via. Quanti sanno che appena accendi la luce le tenebre scompaiono? Che bella rivelazione. Il buio se ne va appena premi l'interruttore della luce. Se le lampade funzionano e l'impianto elettrico è collegato con la rete e quindi c'è la corrente, allora la luce fa fuggire le tenebre. La parola di Dio, quando c'è lo Spirito Santo, illumina e si aprono le scritture. Come si apre una porta, appena tu inserisci la chiave e giri, facendo ritirare il pistoncino che si è infilato dall'altra parte della porta. Quando girandolo si ritira tutto, la porta abbassa la maniglia e si apre. Ecco, la parola di Dio deve, e quando c'è la rivelazione dello Spirito, quando lo Spirito di Dio ti fa capire, ecco perché la Bibbia non la possiamo leggere da soli. Mi spiego, non sto dicendo che la dovete leggere qui in chiesa o con me o con qualche altro che sa leggere, che qui sappiamo leggere tutti. Almeno mi sembra che sappiamo leggere tutti. Qui si tratta che bisogna che la scrittura sia aperta. E non è aprire la Bibbia. Ma lo Spirito di Dio ci illumini nella profondità di quello che Dio sta dicendo, perché possiamo riceverne rivelazione. E cominciò da Mosè tutto quello che la Bibbia dice riguardo a Gesù, al Messia. Bella cosa su cui Gesù si sofferma in modo particolare. Ma non l'avete capito che il Messia doveva soffrire e che doveva anche morire e che poi sarebbe risuscitato? Ma questo passaggio a voi è mancato? E sicuramente avrà citato anche Isaia, avrà citato tutto quello che è scritto anche nel Salmo 22, che e quella scrittura dove dice guarderanno colui che hanno trafitto, a quello che gli hanno forato le mani e i piedi, e che questo era stato scritto 1000 anni prima, e che sicuramente Gesù avrà citato il Salmo 22, e quando dice che potenti tori mi hanno circondato e guarderanno colui, tireranno a sorte sulla mia veste, sulla tunica. Mi hanno venduto per 30 denari. Cioè, tutto quello che è successo a Gesù era già stato scritto. E Gesù gli aprì tutte le scritture. Di chi sta parlando qui? Vedi, il Messia sarebbe stato venduto per 30 denari. Di che cos'è? Qui si parla di qualcuno che gli hanno forato le mani e i piedi. Vedi, già è stato scritto. Man mano gli apriva le scritture. E gli apriva le scritture e man mano queste persone hanno avuto una metamorfosi, un cambiamento. È successo qualcosa dentro di loro. E a un certo punto Gesù, appena arrivano al villaggio, sicuramente manco si sono accorti di come hanno fatto la strada camminando a piedi. Perché mentre Gesù gli apriva le scritture, loro camminavano e manco si accorgevano che stavano camminando, si sono trovati a raggiungere il villaggio. E appena sono arrivati lì, sarebbe Emmaus, appena sono arrivati lì, in questo villaggio, che Gesù fa finta di proseguire, fa finta di proseguire il suo cammino. Dice, ma come, Gesù finge? Gesù vuole essere tenuto, Gesù vuole essere cercato, Gesù vuole essere trattenuto, e lui è felice di essere trattenuto. E quando hanno detto, aspetta, non te ne andare, vedi che si è fatto tardi, era quello che Gesù voleva sentire dalla loro bocca. Sapete, è bello che il Signore ci viene incontro, ma è anche bello quando non lo facciamo scappare. È anche bello quando non lo facciamo andare via. Quando diciamo non te ne andare, Signore, non te ne andare, resta con noi, resta vicino a noi. Perché qualcosa di bello, loro non se ne sono accorti, ma stavano meglio, man mano che sentivano che Gesù apriva le scritture, loro hanno detto che il loro cuore si riscaldava, lo scoraggiamento svaniva, la paura se ne andava, il senso del fallimento se ne andava, la speranza si avvicinava, la fede, la fiducia si attivava dentro di loro, il cuore si stava rianimando, stava ritornando a vivere, a battere il cuore per Dio. È una cosa troppo bella quella che è successa. Se non la parola non viene aperta, rimaniamo al buio. La parola è luce, illumina. Avete letto quella scrittura che dice che la sua parola è una lampada al nostro piede, una luce nel nostro sentiero? E quando noi trascuriamo la parola di Dio, quando noi trascuriamo la parola, la lettura e la meditazione della parola con la luce dello Spirito, e quindi se non viene aperta la parola e rimane nella Bibbia, scritta soltanto, chiusa qui, il nostro cuore sarà congelato. Sapete che cosa parleranno? Le circostanze parleranno. Le circostanze avevano detto a questi due di Emmaus che era finita la loro speranza, che non avevano più niente da fare lì a Gerusalemme, dovevano ritornare a Emmaus, dovevano ritornare alla vecchia vita, dovevano ritornare alla vita naturale, dovevano ritornare a lavorare, dovevano ritornare a vivere senza speranza, una vita senza senso, una vita da scoraggiati, una vita da limitati, una vita di mezzi handicappati. E ritornavano a morire, ritornavano ad Emmaus, là dove si muore, là dove non si vive più, ritornavano a camminare con i sensi naturali, senza più vedere le cose celesti. Sapete, quando per molto tempo le scritture non vengono aperte nel nostro spirito, noi stiamo andando verso Emmaus, stiamo andando verso quel luogo dove noi ci entreremo poi nel riposo totale dello spirito, e quindi nella rassegnazione, nel senso della sconfitta, nel senso della delusione, e quindi vittima poi della paura, paura di morire, paura di ammalarsi, paura di perdere il lavoro, paura che i soldi non bastano, paura di questo, paura di quello, tutto ci fa paura, perché a Dio non lo vediamo più, l'abbiamo perso. Ma è la verità. Era la verità quella che c'era dentro il loro cuore? Non era la verità. La verità è venuta poi dopo. Ed è Gesù la verità. E Gesù poi, man mano, gli ha fatto capire. E loro hanno cominciato a comprendere. Luca, capitolo 24, verso 26. Ma non doveva il Cristo soffrire tali cose? E così è entrato nella sua gloria? E così entrare nella sua gloria? Se non c'è sofferenza, non si entra nella gloria. Se tu non sei disposto a soffrire, non ci entri nella gloria. Ma non è che tagli la cercare la sofferenza, ti viene. Ma la sofferenza è che le circostanze parlano forti e tu devi sforzarti di non sentire quello che dicono le circostanze, devi invece farti aprire il cuore dalle scritture. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo. Quando tu preghi e dici: Signore, parla al mio cuore, riscalda il mio cuore, ravviva la mia fede, ravviva la speranza dentro di me, ravviva il mio spirito, rendimi un'altra volta una persona combattiva, una persona che va, che non si ferma davanti alle circostanze, non si ferma davanti alle difficoltà, ma va avanti, perché questo è nel pacchetto. Che Cristo doveva soffrire, doveva anche morire, era nel pacchetto. Giovanni 12, 24 dice: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Gli stava parlando di sé, della sua vita, e questo l'ha detto ai suoi discepoli. In Matteo 16, 21 c'è scritto: da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Gli ha detto tutto, non è che gli hanno nascosto una parte. Gli ha detto: sentite, io devo andare a Gerusalemme, da lì io non ritornerò più a casa normalmente, se prima non muoio sarò ucciso, ma il terzo giorno risusciterò. Ma curi so muro. Tutte queste parole loro non le volevano sentire, le hanno rigettate. Ci sono cose che il Signore ci dice, noi non le vogliamo sentire perché non ci piacciono. Che non ti accada questo, disse Pietro. No, questo non ti deve accadere. E Gesù gli dice: Satana, stai zitto. Stai zitto, tu mi sei di scandalo. Prima avevo avuto una grande rivelazione, ora è Satana. Parla con la bocca di Satana. E dice: stai zitto, bugiardo, che stai parlando attraverso un mio caro discepolo che si chiama Pietro, ma lui sarà Cefa. Cioè, lui è Simone, ma sarà chiamato Roccia. Ma adesso ancora è Simone, ma un giorno diventerà una roccia. Anche se in quel momento poi lo chiama anche Satana, ma non sta parlando con Pietro, sta parlando con chi ha ispirato Pietro a dire quella parola. Abbiamo bisogno noi, in questo tempo in cui stiamo vivendo, di guardare gli avvenimenti che stanno succedendo con gli occhi della fede verso la parola che viene aperta. Abbiamo bisogno di interpretare gli eventi che stanno accadendo oggi con l'aiuto dello Spirito Santo, perché è Lui che ci apre le scritture. E non devi essere sorpreso se il male sta avanzando, se l'iniquità sta avanzando. Gesù lo ha detto. Cosa accadrà negli ultimi tempi? Tu non ti devi fare scoraggiare se sta avanzando il male, perché questo è quello che è previsto, deve accadere, doveva accadere. Ma la cosa più grave, sapete qual è? Quando il Signore ha detto: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede? troverà la fede, troverà persone ancora che sono disposte a farsi aprire le scritture dallo Spirito Santo. Troverà delle persone che si fanno riscaldare il cuore quando il nemico getta un gelo perché i cuori si congelino e la fede si spenga. La fede di molti si raffredderà, c'è scritto, perché l'iniquità aumenterà e la fede di molti si raffredderà perché il nemico getta un gelo nei cuori. Ma perché getta il gelo? Perché le persone non aprono più la scrittura e non chiedono più allo Spirito Santo che la scrittura gli sia aperta. E io vi dico una cosa, se il malato non fa la terapia che gli è stata assegnata per la guarigione, se non prende quello che gli è stato prescritto, la malattia andrà per le lunghe, forse potrà guarire naturalmente, ma molto tempo dovrà combattere con l'infermità. Ma se fa la terapia, io credo che a volte magari c'è bisogno di prendere l'antibiotico, allora si taglia un po' la testa al toro, ma quando tu ti ostini a non prendere, mentre non cammini manco per fede, stai facendo una battaglia persa. O confidi in Dio, allora se confidi in Dio, ok. Ma se non confidi in Dio, almeno pigliati i farmaci. Ti aiutano a stare meglio. Non sto dicendo andate a prendere i farmaci, sto dicendo di confidare in Dio. Però se tu non vai né l'uno né nell'altro, ti stai suicidando. Stai andando verso la morte, velocemente. E invece abbiamo bisogno di guardare quello che dice la parola di Dio e non essere bloccati. Secondo Timoteo capitolo 3, dal verso 1, voglio leggere: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, avendone rinnegato la potenza, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece di che amanti di Dio, avente l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Nel numero di questi infatti vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre ma senza mai pervenire a una piena conoscenza della vita. Cosa sta dicendo Paolo prima di andare col Signore? Perché queste forse sono le ultime parole che lui scrive a Timoteo, prima di essere ucciso, come il testamento spirituale. Sembra questo, che attento, non ti fare ingannare, gli ultimi tempi sono così. Quindi la parola di Dio ci invita a esaminarci, ma chi lo fa? Che cosa devi esaminare? Devi esaminare se per caso tu sei uno dei, come ti identifichi. Quando ho parlato dei discepoli nella via di Emmaus, non sto parlando di questi discepoli per mettere in cattiva luce e per processarli e condannarli, ma perché forse tu ti ci sei identificato, o forse se non ti ci sei identificato, forse sei in queste condizioni. E ora possiamo vedere, con l'aiuto di Dio, e in base a quello che adesso sentirete, se voi siete fra i discepoli, perché questi discepoli poi hanno fatto una cosa. Una volta che hanno visto che Gesù ha rotto il pane e lo hanno riconosciuto, i loro occhi spirituali si sono aperti. E dal momento in cui si sono aperti gli occhi spirituali, non hanno più visto nel naturale Gesù. Non c'era più bisogno che continuassero a vedere Gesù con gli occhi naturali, perché ora l'avevano visto con gli occhi dello Spirito. Lo hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto che quello era Gesù. E cosa fanno? Dopo che lo hanno riconosciuto, cosa fanno? Ritorniamo a Gerusalemme. Qua non abbiamo niente che fare. Ritorniamo a Gerusalemme. Ritorniamo dai discepoli e portiamogli questa notizia che Gesù è risorto. Perché quelli sono come noi, come eravamo noi prima di vedere Gesù risorto. E noi non ci possiamo tenere questa gioia solo per noi. Noi gliela dobbiamo andare a portare. Ora, loro hanno ripreso il cammino e anziché andare verso un luogo di disperazione, ora ritornano nella missione, rientrano nella missione, rientrano nel piano di Dio. E nel piano di Dio sapete qual è? Quello di portare speranza. Il piano di Dio è quello di portare fiducia alle persone. Il piano di Dio è quello di portare gioia alle persone. Quello di portare buone notizie. Amen. Ritornano a Gerusalemme. Ritornano lì. Che bello. Quando ritornano a Gerusalemme. Mentre si trovavano lì, che avevano portato la notizia, arriva guarda caso Gesù e rivedono un'altra volta il Signore. E lo rivedono un'altra volta e il loro cuore continua a mantenersi sempre caldo. Il cuore si riscalda. Quando noi usciamo dallo scoraggiamento, quando noi usciamo, perché il Signore ha aperto la scrittura, io sto predicando questo perché questa mattina possiamo uscire da questo luogo innamorati della scrittura aperta dallo Spirito Santo. E il Signore ci ha dato lo Spirito Santo non per parlare solo in altre lingue, ma per aprirci le scritture. E quando ci apre le scritture e ci dà la rivelazione della scrittura, noi non guardiamo più con gli occhi naturali soltanto, ma cominciamo a guardare con gli occhi della fede, con gli occhi dello spirito. E quando guardiamo con gli occhi dello spirito, allora portiamo speranza, allora portiamo vita, allora portiamo qualcosa che il mondo ha bisogno, che a noi ci è stato dato, e quindi lo ridiamo. E man mano che diamo ci viene ridato, e man mano che diamo riceveremo ancora. In dono date, in dono riceverete. Amen. Più dai, più ricevi, più dai, più ricevi. Man mano che dai, ricevi, e va un crescendo. Se noi solo riceviamo, 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 ma non diamo, se non vai a portare speranza. Ora voi, sicuramente il vostro cuore si sta riscaldando, ma non fate in modo che il vostro cuore resti poi a raffreddarsi lentamente. Mantenetelo caldo riportando la speranza a chi non ce l'ha. Andando da persone che sono scoraggiate, ditegli quello che il Signore vi ha fatto nella vostra vita, che vi ha fatto riscaldare il cuore perché vi ha aperto la scrittura. Andate a fare riscaldare il cuore di altri. E guardate che lì incontrerete Gesù. Un'altra volta lo rivedrete e un'altra volta vedrete il Signore che è vicino a voi, sentirete la sua presenza, sentirete la sua manifestazione e questo produrrà qualcosa di straordinario, qualcosa di bello. Ora, va come sempre, il mio modo è quello di farci esaminare, o quantomeno farci un autoesame per vedere se stiamo andando verso Emmaus o se stiamo andando verso Gerusalemme. Tu che tipo di discepolo sei? Se stavi andando verso Emmaus e man mano che senti la parola il tuo cuore si sta riscaldando, allora stai attento a questo autoesame che io ti propongo di farti. Quanti si vogliono esaminare? Quanti vogliono vedere che cosa c'è proprio nella propria vita? Allora ti voglio dire, smettila di esaminare gli altri e fare cirraggi, tac e risonanza, per vedere qual è la causa che blocca la crescita di quella persona. Vedi qual è la causa che blocca la tua crescita. Cerca di vedere la causa che ha bloccato la tua crescita, il tuo cammino di fede. Smetti di dare la colpa a questo e a quello. Smetti di colpevolizzare la Chiesa che non prega, che non evangelizza. Smettila di colpevolizzare il pastore. Smettila di colpevolizzare te stesso. Non ti sto dicendo che esaminarsi vuol dire che uno si deve colpevolizzare, s'arrupigliare. Detto chiaro, s'arrupigliare. Non si deve colpevolizzare, si deve svegliare. Amen. E deve fare in modo che il cuore si ritorni a battere. Quando c'è un intervento a cuore aperto come quello che ha subito il nostro fratello, lo fermo nel cuore. C'è una macchina che funge da cuore. Quando poi hanno finito il lavoro, poi stimolo nel cuore perché riparte. E quando poi i medici vedono che il cuore riparte, dicono: ce l'abbiamo fatta. In questo caso ci venne facile perché c'era un figlio di Dio. E quindi c'era Dio che ci aiutava a farlo battere. Però diciamo che quando vedono che poi ritorna a battere, è già un successo. Soprattutto quando fanno i trapianti, che poi entrano nel cuore di un morto e lo mettono in una persona viva. E poi gli danno lo stimolo, e quel cuore che era stato fermo per alcune ore, ora ritorna un'altra volta a far pum, pum, pum. Il miracolo della vita. Che cosa bella. Ecco, c'è un cuore, il nostro spirito, che deve ritornare a battere. Ma non può battere se tu stai lontano dal Signore. Quel cuore non batte, quel cuore resta freddo, resta chiuso, resta gelido. E allora parlerai in quella maniera, sarai mesto, sarai triste, parlerai del tuo senso di tristezza, del fallimento, dei fatti visti alla luce di quello che sono le circostanze e non di quello che dice la Bibbia. La Bibbia parla una lingua diversa rispetto alle circostanze. Già c'è scritto tutto. Io devo credere in quello che è scritto nella Bibbia e non mi devo fermare. I tempi sono questi, sono tempi difficili, sono tempi brutti, ma Dio non cambia. La Bibbia dice che Dio è lo stesso, Gesù è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, Lui non cambia mai. O no? Allora, voglio dire, se tu te ne vuoi accorgere se stai andando verso Emmaus o stai andando verso Gerusalemme, ti dico, quanto è stata l'ultima volta che hai sentito quello che Dio voleva dirti? E cosa ti ha detto? Te lo ricordi? L'ultima volta che Dio ti ha parlato, cosa ti ha detto? Te lo ricordi ancora? Quando è che hai sentito il Signore che parlava nel tuo cuore? Ti ricordi cosa hai provato? O l'hai dimenticato? Quando è stata l'ultima volta che hai pianto per la condizione spirituale degli altri? Anziché sparlare, sedendoti al banco degli schernitori, invece ti sei chiuso dentro la stanzetta, ti sei inginocchiato a piangere perché quelle persone si possano avvicinare a Dio, perché si sono allontanate. Quante volte ti sei chiuso nella stanzetta a piangere per la condizione spirituale di persone che vengono molto saltuariamente, una volta vengono, una volta non vengono, che hanno tante cose alla priorità? Poi ogni tanto andiamo anche in chiesa. Quante volte invece di criticare ti sei chiuso dentro la stanzetta e hai cominciato a intercedere per queste persone perché il Signore le possa ravvivare? Quando è stata l'ultima volta che hai incoraggiato qualcuno? E ti sei buttato con la faccia a terra per sostenerlo nella preghiera. Quando è stata l'ultima volta che l'hai fatto? Quando hai visto le persone con i piedi nella fossa, incapaci di pregare, incapaci di leggere, incapaci di, senza forze, ormai senza forze, e tu semplicemente dici, allora, se tu non hai più incoraggiato nessuno, se tu non hai più pregato per nessuno, se tu non hai fatto niente di questo, ti dico dove sei residente, a Emmaus. Ma sai che ci sei. Forse Gesù si è avvicinato, ti voleva dire qualcosa, ma hai permesso manco che ti parlasse. Poi quando Gesù ha proseguito il cammino, tu non ci resisti, ferma, ti aspetta. Non ne vai, non te ne andare. E allora te ne sei andato a casa, a vivere e a metabolizzare la tua sconfitta. E a vivere nella tua sconfitta. Quando è successo che, vedendo i problemi degli altri, tu hai detto, ma i miei successi, quindi ognuno si ciancia la sua. È meglio che io mi guardo la mia situazione. Io non ho tempo per gli altri. Io vi voglio dire una cosa, fratelli. Se siamo concentrati su noi stessi, stiamo impedendo al Signore di fare l'opera sua nella nostra vita. Stiamo impedendo al Signore di compiere la missione che Lui vuole compiere. Dobbiamo guardare gli altri e Lui si prenderà cura di me. Se io faccio qualcosa per gli altri, mentre le mie risorse sono poche, sono piccole, allora sto facendo qualcosa che metterà in condizioni al Signore di intervenire per me. Sapete quello che c'è scritto, che sempre citiamo? Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Il bisogno che tu hai ti sarà sopraggiunto mentre tu stai cercando il regno. Ma cercare il regno è, man mano che ti cadono delle cose sotto gli occhi, o ci preghi o fai qualche cosa. Ma non criticare, prega. Porta il peso davanti al Signore, quello che hai visto. Se tu non hai la capacità di cambiare le cose, quelle cose, però le puoi portare al Signore, sì o no? Emmaus dista circa 10 chilometri, poco più di 10 chilometri, forse 11 chilometri, 60 stadi. C'è all'incirca meno di 12 chilometri da Gerusalemme. Ma che realtà diversa però tra Emmaus e Gerusalemme. Sto parlando in senso figurativo, in senso spirituale, secondo la parola di Dio. Non sto dicendo che Gerusalemme è la città della salvezza, quindi amagli tutta Gerusalemme. Cioè, questi discepoli tornando a Gerusalemme sono tornati in missione. In poche parole, la tua missione può essere un altro posto. Però quello che voglio dire è che non restare nel posto dove tu non fai più niente, nel posto dove tu solo parli negativo e trasmetti cose negative agli altri, perché il tuo cuore si è congelato. Allora il primo consiglio che voglio dare, che credo che questo è perfettamente biblico, che se il tuo cuore è congelato, tanto per cominciare, almeno non ha la propria ucca per dare parole e consigli agli altri. Di io in questo momento sono in una condizione in cui non posso dare nessun consiglio, perché ho bisogno di riprendermi. Quando mi riprendo ti dirò cosa dice Dio, ma ho bisogno prima di sentire lo Spirito di Dio che mi apre le scritture. E quando lo Spirito di Dio mi apre le scritture, allora io potrò poi darti un consiglio, perché vedrò il Signore, perché vedrò la realtà, il mio cuore si riscalderà. Amen. E voglio comunque leggere questa seconda parte, che già ve l'ho citata, ma la voglio leggere, Luca 24 dal 33. In quello stesso momento, cioè quando videro che Gesù era scomparso, non è che fecero passare un giorno, ricicciuca siamo qua, ora non rubusamo. No, in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto, è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto dallo spezzare del pane. Quindi erano lì con gli undici, erano girici in un momento. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso si rese presente in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Ma chi? Gli undici. Ma quei due no, quei due no, quei due non hanno detto che era uno spirito, non si sono spaventati, perché già l'avevano visto prima, perché già avevano sentito una bella conversazione, tante scritture che gli erano state aperte personalmente da Gesù. Noi non ci spaventiamo se abbiamo la possibilità di vedere quello che lo Spirito Santo ci apre. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio ci apra. Ora, che cosa, dove, cosa voglio dire? Voglio dire che lo Spirito Santo è invisibile, ma è dentro di noi. E se tu lo ignori, stai ignorando la più bella persona che esiste sulla faccia della terra. Stai ignorando la persona che più ti può amare, ma che ti fa volare, ti fa vincere su tutte le situazioni, ti fa alzare dall'scoraggiamento, ti fa alzare dalla paura, ti fa alzare da... Lo Spirito di Dio è così vicino, è dentro di te, che ti vuole aprire ogni volta la scrittura. E qua tu devi solo dire: Spirito Santo, andiamo a leggere la parola, però tu mi hai spiegare, perché se no io non capisco, ho bisogno che tu me la apri. Tutto quello che la mente mia naturale non riesce a capire, tu Signore apri, dagli una mandata, tu hai la chiave, rivelami la parola per me, che ho bisogno di capire adesso perché le situazioni non cambiano, perché le situazioni sono così, perché c'è una situazione di blocco, per quale motivo la mia preghiera non arriva dove deve arrivare. Che cos'è che non sta funzionando nella mia vita? E lo Spirito di Dio ti aprirà le scritture e ti farà vedere. Vedi che tu stai guardando soltanto nelle circostanze, stai parlando per quello che vedi con gli occhi naturali, ma guarda che Dio ha detto questo, questo e quest'altro. Ah, vero è, Dio l'ha detto. Allora, ci credi o non ci credi? Lo Spirito Santo ti porta a credere. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, ha detto Gesù. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, ve lo farà vedere, ve lo farà capire. Abbiamo bisogno di piangere per la condizione negativa degli altri, non di fare piangere le persone per la nostra condizione negativa. Mi spiego. Cioè, non è il mondo colpevole della tua condizione, ma tu puoi essere la soluzione per la condizione del mondo. Tu puoi essere la soluzione, colui che può portare. I discepoli sono arrivati prima di Gesù e hanno preparato la, hanno preparato i discepoli dicendo agli undici che Gesù era risorto, e poi Gesù è arrivato. E la cosa, diciamo, che l'hanno presa meglio, anche se c'è scritto che si sono spaventati, gli sembrava uno spirito, ma già erano stati preparati, perché già qualcuno gliel'aveva dato la notizia in anteprima. Oggi i giornalisti fanno gli scoop. Loro, anziché andare dal giornale per vendersi la notizia, sono andati dagli undici per portare coraggio, per portare questa bella notizia. Fratelli, il Vangelo è good news, dicono. Buone notizie, buone novelle. E la buona notizia è che il Signore è ancora seduto sul trono e che le sue promesse sono sì, amen. Le buone notizie sono che il Signore non ha cancellato la Bibbia, quello che è scritto è ancora vero e quello che ha scritto accadrà, ma abbiamo bisogno che siamo sintonizzati col cielo, sincronizzati con la parola di Dio, e che la parola di Dio e il nostro spirito si devono parlare, e lo Spirito Santo deve aprire la scrittura adatta nel momento adatto, nel momento giusto. Abbiamo bisogno di comprendere e farci riempire dal suo spirito. Quando cominciamo a vedere la condizione del mondo e tu hai il cuore caldo, tu sai che c'è una risorsa per questo mondo disperato, e la risorsa sei tu. La risorsa sei tu. Tu con Dio, Dio con te. E allora noi possiamo cambiare le condizioni. Dov'è il Signore? Dove ci sono persone scoraggiate, dove ci sono persone deluse, persone afflitte, persone bisognose, persone lontane, lì c'è Gesù. Ma lui non può fare niente, aspetta te. E appena arrivi, lui ti dice: parla a questi di me, perché loro non mi vedono, ma te ti vedono. Digli questo, questo e quest'altro da parte mia, perché a te ti vedono, io sono qui ma non mi vedono, come i discepoli della via di Emmaus. Erano con Gesù, camminavano con Gesù, ma non lo vedevano, non lo riconoscevano. Ma man mano che parlavano della parola che veniva aperta, il loro cuore si apriva, si riscaldava, e allora le cose cominciavano a cambiare, cominciava a bollire qualcosa. Ecco, quando tu ti trovi in quei posti, sappi che Gesù è là che aspetta. Dice: ma chissà il Signore dov'è? È proprio lì. Chiudi gli occhi e dici: Signore, ci sei? Sì, che ci sono. E chi c'è a dire a Cristo? Digli che io ho già provveduto per la loro condizione. Digli che li amo. Digli che sono morto per loro. E quando noi ci facciamo portavoce del nostro Signore Gesù con i disperati, con gli scoraggiati, con gli spaventati, con i delusi, con i falliti, perché le persone che sono troppo vittoriose e troppo sicure di sé, persone buoniose, non sono nel momento in cui possono sentire. Ma quando sono visitati dai problemi che possono sentire, purtroppo siamo fatti così. Se non arrivi, come si dice in greco, col sedere per terra, non senti. O no? Siete d'accordo con me? Siete un pastore che predica così, non è che... Però questo è quello che abbiamo bisogno di capire e di fare. È tempo in cui lo Spirito Santo vuole fare traboccare la nostra coppa. E vuole apparecchiare la sua tavola, la mensa, davanti alle circostanze difficili, al cospetto dei nemici, dice il Salmo 23, dice al cospetto dei nemici, nelle circostanze tremende, che peggio di come stanno andando le cose non possano andare. Ecco, Dio sta apparecchiando la mensa perché tu possa dire: ok, diavolaccio, tu sappi una cosa, ti sei dato da fare per fare aggravare la situazione, ma sappi una cosa, che Gesù ti ha superato. Gesù ti ha superato, ha già fatto tutto lui, è già vinto, e io sono più che vincitore perché credo in lui. Io mi fortifico in lui, io mi appoggio sulla sua vittoria e la faccio mia, perché lui è il mio Signore. Lo Spirito Santo sta bussando nel cuore per farci cenare con Gesù, per farci cenare con lui, perché possiamo avere quell'intimità e lì poi possiamo vedere che il Signore non ci ha mai lasciato, non ci ha mai abbandonato. Voglio dare un messaggio: quando noi siamo intimi, molto intimi col Signore, allora la nostra vita sarà molto illuminata. Che significa che non ci faccio? No. Ma la tua persona sarà circondata da una nuvola di gloria. Io voglio farvi venire la fame stamattina. La fame della gloria. Sapete che cos'è la gloria? Dio in noi. La presenza di Dio nel nostro cuore, il timore di Dio, la sua parola vivente, traboccante, e questa pienezza di Dio dentro la mia vita trabocca ed è convincente. Le mogli ripiene di questa gloria non hanno bisogno di dire niente al proprio marito che è lontano, che è una brava persona ma è lontano, col cuore lontano da Dio. Quando tu sei ripiena della gloria e guardi negli occhi tuo marito, sappi che tuo marito non vedrà i tuoi occhi, ma gli occhi di Gesù. Quando tu aprirai la bocca, non sentirà te parlare, sentirà parlare Gesù attraverso di te. E lui la risposta. Non siamo noi, fratelli. Noi non possiamo convincere nessuno. E nemmeno non ti appoggiare sulla preghiera degli altri. Dio usa la preghiera degli altri. Ma non ti poggiare molto sulla preghiera degli altri, ma poggiati sulla opera dello Spirito Santo in te. È lo Spirito Santo che ti riempie della sua gloria, che ti renderà convincente. Tu devi dire solo la verità, le parole che Dio stesso ti mette in bocca, ma senza l'ambizione di convincere. Ma devi parlare da parte di Dio, umile, mansueto, senza arroganza, che a volte sappiamo essere parecchi arroganti, perché sappiamo qualche cosa, perché abbiamo conoscenza delle scritture, facciamo capire che chissà che cosa siamo. Fratelli, la conoscenza, la conoscenza delle scritture è una maggiore responsabilità. Il Signore Gesù ha detto: perché voi dite di vedere, la vostra condanna sarà pesante. Proprio perché sai, stai dicendo che tu sai, tu devi rendere conto poi di quello che sai. Ecco perché è importante che noi possiamo invece essere ripieni di Lui e che l'amore suo possa convincere gli altri. Sapete quando si canta, Signore voglio di più, voglio di più? Non è sbagliata questa preghiera. Ma di più non voglio tutti i doni in manifestazione, voglio avere il dono della fede, il dono di Pietro che imponeva le mani, le persone ricevevano lo Spirito Santo, alla sua ombra venivano guariti i malati. No, voglio dire questa cosa. Qualcuno esperto di risveglio, perché un uomo di risveglio, ha detto che il risveglio non è soprannaturale. Il risveglio non è il soprannaturale, ma quando arriva il risveglio c'è il soprannaturale. Ma perché tu ti risvegli, occorre semplicemente usare le risorse che hai. Cioè, come dire, Dio ti ha dato la Bibbia? Ok, una risorsa naturale. Forse ce l'hai magari nel telefonino, nel computer. Ce l'hai di 10 formati diversi a casa. C'hai la Bibbia, è una risorsa. Hai lo Spirito Santo dentro di te, è la risorsa più grande che tu possa avere. Hai le ginocchia, ce l'hai per piegarle. Ce l'hai un posto dove tu ti puoi appartare, è una risorsa naturale anche quella. Quando noi mettiamo a fuoco del tempo messo da parte per stare con Dio, e tu ti apparti e metti questo tempo e lo dedichi al Signore, perché Lui ti apra la scrittura, perché Lui ti riempia con la sua parola, perché Lui ti riporti a Gerusalemme e ti dà la forza per alzarti e andare a Gerusalemme, per andare là dove ci sono persone scoraggiate, per dirgli che Gesù è risorto e che Gesù è lo stesso. Io vi dico una cosa, cari nel Signore, se veniamo in chiesa soltanto per vedere che cosa il Signore fa, allora tu stai sbagliando tutto. Devi venire in chiesa per vedere quello che il Signore ti dice e che tu devi fare, non quello che il Signore deve fare per te. Già ha fatto tutto, te lo posso garantire. Il Signore non deve fare più niente per te, ha già fatto tutto. Che deve fare ancora? Dopo che si è caricato dei tuoi peccati, si è caricato delle tue malattie, si è caricato della tua povertà, si è caricato delle tue maledizioni, li ha portati sul suo corpo, è morto per te, poi è anche risorto per te. Allora ancora cavi sa fare? Non lo so. Ditemi, che cosa dovrebbe fare ancora? Niente, ha già fatto tutto. E allora sono io che devo fare qualcosa, devo fare tesoro di quello che già Lui ha fatto e credere e farmi riempire. E quando io mi farò riempire, sarò pieno di Lui, Lui potrà parlare attraverso me, che gli altri mi vedono, mentre al Signore non lo vedono a me. Sì, perché sono con un corpo fisico. Dio non usa i morti che non ci sono più per parlare ai vivi, usa i vivi. Che sono vivi però, non col cuore congelato, ibernato, ma col cuore che gli batte perché arde, perché ascoltano il Signore. Quando tu ascolti il Signore, il cuore arde. Amen. Allora, se mettiamo le risorse disponibili, il nostro cuore si riscalderà. Allora inizia il risveglio, inizierà il risveglio della tua vita. Significa che cominci ad avere il cuore che ti batte, da lì comincia il soprannaturale. Nelle persone risvegliate inizia il soprannaturale. Dio non mette il soprannaturale su persone che dormono. Amen. Cosa facciamo? Il posto dove io lavoro, dove io posso andare in banca, posso andare alla posta, posso andare dal medico, posso andare al supermercato, posso, qualunque posto dove io posso mettere i piedi, ci posso portare Gesù. E se camminiamo insieme, la gloria, gli altri la vedranno. Dio ti userà con piccoli gesti semplici. Qualcosa gli altri vedranno Dio. Ieri sono passato da un supermercato, sono entrato e c'era un uomo che mi fa una tenerezza, un uomo di colore. E quest'uomo non ti guarda in faccia sfacciato, come fanno alcuni, ma si rende disponibile per prendere il tuo carrello, darti una mano per caricare, per scaricare, per fare. E ha visto che io avevo un semplice sacchettino, sono uscito con un sacchettino di un chilo, sì, un chilo e mezzo di cose ci potevano essere dentro, quindi era con gli occhi chiusi. Io ho preso un piccolo segno d'amore e gliel'ho messo in mano. Di me non se l'aspettava, nemmeno mi guardava, gliel'ho messa in mano e lui non sapeva come si doveva prostrare. Ha detto: Signore, ma così poco ci vuole per rallegrare il cuore? Così poco ci vuole. Io dico, siamo la risposta per questo mondo. Possiamo esserla la risposta, ma il cuore deve battere. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Ripete il titolo della parola di oggi. Dove stai andando? Stai andando a Emmaus o stai andando a Gerusalemme? Dopo che hai ascoltato la parola di oggi, dove stai andando? Quanti stanno andando verso Gerusalemme? Quanti state pensando di andare a casa? Quante pensate di andare a Emmaus? Ma perché non rispondete? Quanti pensate di andare a Gerusalemme? Allora organizziamo un viaggio. Signore, tu ci hai riscaldato il cuore questa mattina. Il tuo spirito è qui. La presenza di Dio è qui. Signore nostro, tocca tutti quelli che in questo momento hanno il cuore che sta battendo. Sta battendo d'amore, di fede, perché tu hai aperto delle scritture e attraverso questa apertura il cuore si sta riscaldando. E allora se si sta riscaldando, si sta attivando qualcosa di meraviglioso. Alleluia. Signore, aiutami a spendere presto quello che mi hai dato. Magari arrivando a casa che do un bacio alla persona e me lo abbraccio teneramente come se un abbraccio che viene da parte tua. Chi va a trovare a casa i propri figli, il marito, gli dà un bacio molto, molto, molto affettuoso, caloroso, e gli dice: questo te lo manda Gesù. Questo viene dall'amore di Dio per te. E poi non dire nient'altro. Pieno dell'amore di Dio, fai tutte le cose che devi fare. E quando tu vedi che il tuo cuore si riscalda ancora, dai, dai, dai. Ma quando vedi che si raffredda, prendi la parola e chiedi allo Spirito Santo che ti apra le scritture, perché tu possa vivere nella fede, perché tu possa vivere la parola e agire secondo la parola. Alleluia. Grazie per quello che fai, grazie per come ti muovi nella nostra vita. Io voglio benedire i miei fratelli stamattina, le mie sorelle, nel nome di Gesù. Sono discepoli che hanno, si sono stancati di stare a Emmaus e ora vogliono andare a portare speranza, a portare buone notizie, a portare gioia, a dire che tu sei risorto. E anche se i tempi sono difficili, ma tu sei risorto e la tua parola è vera. Io benedico ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni portatore di buone notizie, ogni portatore di speranza e di gioia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica. E mi raccomando, siamo affamati della gloria, perché la pienezza di Dio dentro di noi deve essere manifestata. Se vedi che alle persone non sono toccate, vai a ricaricarti ancora di più. Vai a ricaricarti ancora di più. Amen. Buona domenica.